diritti all'uguaglianza. La trasmissione in collaborazione con Europe Direct Firenze, dedicata alla difesa dei diritti civili tra Italia e Europa.
Buon pomeriggio e ben ritrovati da Daniele Bianchini ad un nuovo appuntamento con Diritti all'Uguaglianza, il nostro approfondimento in collaborazione con Arci Firenze e Europe Direct Firenze per parlare di diritti ed Europa. In questa quarta puntata parleremo della lotta alla violenza di genere e ne parleremo come sempre con due approfondimenti andando a scoprire due realtà diverse che operano in città e nel nostro territorio. Parleremo con Artemisia e parleremo della realtà del Codice Rosa. Ma come sempre iniziamo questa nostra puntata con un'introduzione a cura di Europe Direct Firenze, anche quest'oggi insieme a Iole Gallego. Iole, ti lascio la parola per un'introduzione a livello più europeo di cosa l'Unione Europea sta facendo proprio in seno al contrasto alla violenza di genere.
Sì, buongiorno. Allora, parlare di contrasto alla violenza di genere, rientriamo in uno degli argomenti che vengono trattati nella strategia per la parità di genere, strategia che la Commissione ha varato nel 2020 e varrà fino al 2025, e parliamo di azioni combinate di fondi, programmi e proposte legislative proprio per affrontare il problema della parità di genere e nello specifico di alcuni aspetti come il contrasto alla violenza di genere. Il primo punto della strategia inizia con questa azione: liberarsi della violenza e degli stereotipi, declinata in due parti: porre fine alla violenza di genere e combattere gli stereotipi. Quali sono, diciamo, le azioni che vengono poste? Innanzitutto parliamo di alcuni dati. I dati Eurostat relativi alla violenza subita dalle donne nell'Unione Europea dicono che il 33% delle donne ha subito una violenza fisica o sessuale, il 22% lo ha subito ad opera del proprio partner e il 55% delle donne europee ha subito molestie. È chiaro che questi sono dati piuttosto inquietanti. La cornice di riferimento delle norme è la Convenzione di Istanbul del 2011, che l'Unione Europea ha firmato, ma non è stato ancora concluso l'iter di adesione e deve essere quindi garantita la ratifica proprio perché venga rispettata a livello internazionale, e anche gli Stati europei sono ancora indietro nella ratifica. La Commissione intende affrontare questo problema con strumenti legislativi atti proprio a contrastare la violenza. Vuole inserire la violenza di genere nell'ambito di quei reati che sono riconosciuti a livello europeo come eurocrimini, come il terrorismo, la tratta degli esseri umani e appunto la violenza sulle donne. Vuole anche affrontare tutto il problema della violenza come mutilazioni genitali, aborto forzato, sterilizzazione forzata, matrimoni precoci imposti per forza, la violenza perpetrata in nome del cosiddetto onore. Vengono a supporto di queste azioni proprio i dati Eurostat, perché dicono che in Europa 600.000 donne e ragazze hanno già subito mutilazioni genitali e 180.000 ragazze sono a rischio. È chiaro che non si può chiudere gli occhi. Altro tema del contrasto alla violenza di genere viene affrontato sulle piattaforme digitali, perché la violenza online contro le donne purtroppo è in aumento e la Commissione intende proporre una legge sui servizi digitali per chiarire la responsabilità delle piattaforme online rispetto al contenuto. La Commissione intende affrontare anche questo problema emanando una strategia per contrastare la tratta degli esseri umani. Perché dai dati Eurostat buona parte dei soggetti vittime della tratta sono donne. Altro punto del contrasto alla violenza è il contrasto agli stereotipi di genere, perché sono una delle cause profonde della disparità di genere e interessano tutti i settori della società. E quindi in questo modo la Commissione come intende fare? Intende finanziare tutti quei settori che possono in un certo senso contribuire a diminuire questo divario, che spesso e volentieri si traduce anche in un divario retributivo di genere. E quindi finanziando le donne ricercatrici, quindi tutto il settore della ricerca, dell'intelligenza artificiale, della cultura, della musica. Per esempio, a luglio, nell'ambito del Festival di Cannes, è partita la campagna Caract Hair, una campagna di sensibilizzazione per promuovere la diversità di genere e l'inclusione nell'industria cinematografica e nei media.
Iole, grazie mille intanto di questa introduzione, sempre molto preziosa per inquadrare l'argomento di cui parleremo in questa nostra puntata. Adesso un attimo di musica, poi torneremo in studio per iniziare il nostro approfondimento, il primo andando a scoprire la realtà di Artemisia, che ormai da tanti anni è il vero punto di riferimento per la lotta alla violenza di genere sul territorio fiorentino, ma anche a livello nazionale.
Cup I ask silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappeared. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed.
Insieme ad Ilaria Bagnoli andiamo a scoprire il primo soggetto che oggi andiamo ad intervistare, ovvero Artemisia, una realtà che è ormai conosciuta da tanti anni, punto di riferimento per il contrasto alla violenza di genere sul territorio fiorentino, ma non soltanto, ovviamente anche a livello regionale ed oltre. Io intanto ringrazio Ilaria per essere con noi, benvenuta sulle frequenze Nova Radio. Ciao Ilaria.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito.
Dicevo di una realtà, Artemisia, che è conosciuta per un'attività che ormai si porta avanti da tanti anni. Ti chiedo però, insomma, di raccontarci qualcosa di voi, spiegando anche a chi magari non ancora conosce Artemisia, cosa fate, dove vi trovate e qual è l'attività che, insomma, portate avanti in questi anni.
Inizio anche nel dire che proprio quest'anno Artemisia compie 30 anni dalla sua nascita. È nata appunto 30 anni fa, già con un'attenzione particolare sulla violenza di genere, ma quindi sulla violenza contro le donne, ma anche sulla violenza, l'abuso e il maltrattamento contro i minori. Siamo operative appunto da ormai 30 anni in tutta l'area metropolitana fiorentina, copriamo circa 40 comuni toscani, da Firenze alle aree limitrofe, da nord a sud di Firenze fino al Mugello, gestendo proprio nelle aree limitrofe 11 sportelli territoriali, in modo tale che l'utenza possa essere facilitata nel poter chiedere aiuto, nel poter parlare, quindi accedere ai servizi che l'associazione mette a disposizione e che vanno dal supporto psicologico al supporto legale, le consulenze legali, al reinserimento socio-lavorativo e abitativo, fino alla protezione fisica nei casi di alto rischio e incolumità, nelle situazioni in cui deve essere previsto un allontanamento dalla casa familiare delle donne o del nucleo mamma-bambini. Gestiamo due case rifugio per l'alto rischio e una casa di seconda accoglienza per le situazioni di basso e medio rischio, insieme ovviamente alla rete territoriale antiviolenza.
Spesso sentiamo parlare di violenza di genere quando si arriva a trattare l'emergenzialità del fatto di cronaca o di quando ormai si arriva a commentare il fatto finale della violenza, ma il lavoro che voi fate non è soltanto preventivo, ma vuol dire aprire proprio un percorso di assistenza che non lascia da sole le vittime anche negli anni successivi, ovviamente.
Spesso quando parliamo di violenza di genere ne sentiamo parlare in modo emergenziale o quando si arriva, soprattutto anche ai media, si dà l'accento agli esiti fatali della violenza, che ovviamente esistono e sono assolutamente da prevenire. In realtà è fondamentale sottolineare come i percorsi di fuoriuscita dalla violenza siano percorsi complessi, lunghi, che si costruiscono nel tempo, che hanno bisogno sì certamente di risposte in emergenza, quindi immediate, ma che richiedono di attivare resilienze, risorse e possibilità alternative alla violenza. Quindi parliamo di ricostruire un progetto di autonomia per le donne, ma anche per appunto i bambini e le bambine che sono coinvolti direttamente in quanto testimoni della violenza vissuta in famiglia.
Ecco, Ilaria, ti chiedo quanto invece nell'ultimo periodo la pandemia abbia cambiato non soltanto a livello organizzativo anche il vostro lavoro, ma quanto purtroppo le condizioni legate all'isolamento soprattutto abbiano portato ad ulteriori problematiche proprio in seno alla questione della violenza di genere e quanto ovviamente voi ne abbiate coscienza attraverso la percezione del vostro lavoro.
È ovvio che gli effetti della pandemia sui percorsi di vita delle donne, dei bambini e delle bambine sono sicuramente complessi per poter essere da me interpretati in modo esaustivo, però è indubbio che delle conseguenze sono già evidenti. Per esempio, uno degli effetti più devastanti della violenza e del maltrattamento è l'isolamento in cui le persone vivono. Durante la pandemia l'isolamento purtroppo è stata una delle forme di gestione, di prevenzione dell'emergenza e per noi, e quindi per i nuclei di cui ci occupiamo, è stato un aspetto estremamente critico. Per fare qualche esempio, la deprivazione di ogni forma sociale, che spesso è il canale con cui le donne prendono consapevolezza, iniziano a parlare, possono chiedere aiuto, è stato ovviamente quindi ridotto. L'aumento della convivenza forzata con gli autori delle violenze, l'aumento delle forme di controllo nel periodo di lockdown, in cui ovviamente le limitazioni incidevano fortemente sulla vita di tutti, i periodi per esempio di chiusura delle scuole e la DAD, che ha limitato le occasioni e gli spazi di socializzazione per i bambini, per esempio le bambine, e che hanno costituito un elemento di sofferenza psicologica che ha aggravato una sofferenza già attivata, no, dalla violenza subita, per cui le conseguenze sono state direi immediate. Credo abbiano anche influenzato la scelta di iniziare i percorsi di uscita dalla violenza, perché gli orizzonti di incertezza hanno influenzato la capacità anche proprio di immaginare una progettualità alternativa, perché comunque intraprendere un percorso di uscita dalla violenza significa ricostruire molte sfere di vita, soggettive, sociali, lavorative, abitative, quindi una condizione emergenziale ha in qualche modo rallentato le richieste di aiuto. Questo inizialmente è successo, poi il trend è stato in aumento dopo il primo forte lockdown, soprattutto rispetto all'aumento delle richieste di sostegno anche di persone già in carico, perché le condizioni di vita ovviamente hanno riattivato, no, anche sintomatologie post-traumatiche tipiche di situazioni di maltrattamento e di violenza, e quindi ha aumentato il bisogno di sostegno e di accompagnamento. Così come, se posso citare l'ultimo, è quello economico. Sappiamo purtroppo anche dalle ultime indagini Istat che l'occupazione femminile ha avuto un drastico calo, si parla del 50%, e ovviamente questo incide, no, in una situazione economica precaria, incide sulle scelte e anche sulla costruzione di alternative, per cui lavoro difficile da reperire, corsi di formazione che si interrompono, per cui investimenti, no? Anche formativi che poi vengono bloccati. Il precarietà nel mondo del lavoro significa non poter avere una soluzione abitativa autonoma. Insomma, le conseguenze, no, sono tipo effetto domino, sono state importanti.
Ilaria, per concludere, ringraziandoti già fin da adesso della tua disponibilità e del tuo aiuto con cui siamo entrati nel vivo di quello che è il vostro lavoro, cosa si prevede nei prossimi mesi? Quali sono, secondo anche il vostro punto di vista, delle importanti linee guida da tenere a livello non soltanto locale ma più in generale, proprio per cercare di venire ancora più incontro alle necessità delle persone?
Ah, mi sento di sottolineare due punti. Il primo è, già sono state molte le iniziative preziose davvero di istituzioni, aziende, di privati che hanno messo a disposizione anche per esempio risorse per far fronte all'aumento dei bisogni materiali ma anche appunto formativi o lavorativi, per cui il fatto che, e qui torno e vado all'altro punto, una comunità che sa rispondere in maniera anche concreta ai bisogni delle donne, dei nuclei, mamma bambino che vivono in situazioni di violenza è già sicuramente una risposta importante. Ricordiamoci che la violenza nasce all'interno di segreto, colpa, negazione, minimizzazione, che sono tutti meccanismi che sono attivati intorno alle situazioni di violenza e che usiamo anche noi tutti i giorni, per cui è fondamentale in realtà che la comunità sia attenta, sia sensibile, sia informata e che prenda posizione. Ci deve essere un netto riconoscimento della non ammissibilità di ogni forma di violenza, e questo è una delle prime risposte che rende poi possibile una riparazione del danno che le donne e i bambini subiscono. Quindi un impegno civile e sociale di contrasto è fondamentale.
Ringraziamo allora Ilaria Bagnoli di Artemisia per questo primo approfondimento di questa nostra quarta puntata di Diritti all'Uguaglianza. Adesso un po' di musica, poi torniamo con il secondo approfondimento, questa volta a cura di Riccardo Pinzauti, che intervisterà per noi Vittoria Doretti per parlare della rete del Codice Rosa.
I'm sipping wine, sip, sip. In a robe, trip, trip. I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake,
smooth like a newborn.
We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games, every word that I say is coming straight from the heart. So
I'm gonna leave the door open.
Sul fronte del contrasto alla violenza di genere, una delle esperienze più importanti degli ultimi anni è quella del Codice Rosa. Si tratta di una modalità innovativa di presa in carico e assistenza delle vittime di violenza, donne, minori, persone fragili, che fin dal primo contatto, al pronto soccorso, presso i centri antiviolenza, tramite gli assistenti sociali o le forze dell'ordine, vengono condotte all'interno di una corsia preferenziale, protetta, riservata, in cui tutte le professionalità seguono la vittima di violenza. Un modello unico in Europa dal punto di vista dell'organizzazione della sanità pubblica e della capacità di coordinamento di soggetti diversi. Nato nel 2011 dalla provincia di Grosseto e poi estesosi progressivamente a tutta la regione nel 2014, ha poi assurto a modello nazionale di riferimento per la costituzione di una rete nazionale del Codice Rosa, portando anche come ulteriore conseguenza a innovazioni legislative, con l'approvazione della cosiddetta legge sul Codice Rosso, che prevede l'introduzione di una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza contro donne o minori. Ne abbiamo parlato con Vittoria Doretti, responsabile del Codice Rosa per la Regione Toscana. Come nasce il Codice Rosa e come poi progressivamente si impone come modello nazionale?
Ormai sono oltre 10 anni, perché era l'inverno, l'autunno del 2009, e nasce proprio da l'idea, da Grosseto. Noi stavamo lavorando molto con la procura, la polizia giudiziaria, soprattutto con i centri antiviolenza del territorio, ed è stato un cercare di vedere insieme e analizzare questo fenomeno, che è molto particolare, per migliorare soprattutto l'accoglienza nel posto forse meno adeguato, ma dove prima o poi chi subisce una violenza, soprattutto una violenza di genere, passa, ed era quello dei servizi di emergenza urgenza. Forse è bastato questo, forse è bastato un atto di umiltà, siamo arrivati a 300 casi in un anno nella sola AS9 di Grosseto. C'è sempre stata una grande attenzione da parte di tutti gli enti, le istituzioni della regione, l'ha voluto fortemente diffondere progressivamente a tutta la regione, e negli anni è cambiato anche il modello, e oggi nei pronti soccorsi della Toscana, anche durante la pandemia, proprio grazie a questa rete estremamente dinamica, attenta e presente, si è diffuso il modello, che è praticamente il cuore, è proprio il poter comunicare in modo forte tra enti diversi e soprattutto attraverso la metodologia, la sensibilità e l'accoglienza dei centri antiviolenza, trasportati anche negli enti e le istituzioni.
Cosa vuol dire Codice Rosa? Che succede quando un Codice Rosa viene attivato?
Il Codice Rosa in pronto soccorso, che è il classico da cui siamo partiti, è già in ambulanza con il personale formato, c'era il sospetto che potesse trattarsi di un episodio di violenza di genere, violenza sui minori, oppure passando prima magari dalle forze dell'ordine o dai centri antiviolenza stessa, oppure quando una donna arriva in pronto soccorso dicendo all'accettazione proprio che erano dei Codice Rosa. A quel punto c'è l'accoglienza immediata in pronto soccorso, cioè al di là di quelli che possono essere la gravità clinica, oggi è legge, poi è diventata legge di Stato negli anni, proprio perché abbiamo tutti contribuito in modo molto forte a fare le linee guida nazionali, viene immediatamente accolta dentro, per legge entro 20 minuti, dentro al pronto soccorso, perché quell'attesa fuori può essere molto pericolosa, quindi viene immediatamente accolta in una stanza dedicata. Perché una stanza dedicata? E oggi anche questo è l'altro elemento, legge di Stato. Ci deve essere una stanza dove c'è del materiale, c'è la possibilità di fare anche le visite specialistiche, ovviamente non una TAC, ma anche un'ecografia sì, per cui la donna, il bambino, la vittima di violenza, dei crimini di odio, non dovrà viaggiare all'interno del pronto soccorso o all'interno dell'ospedale, magari ripetendo più volte quello che le è accaduto. Ecco, proprio già da quella stanza vuol dire proprio togliere la possibilità di una sofferenza grande, che si chiama appunto vittimizzazione secondaria. Quello che è la nota fondamentale del lavoro delle operatrici dei centri antiviolenza, cioè la donna al centro, sia stato il filo conduttore di tutte le azioni anche successive di questi 10 anni, che hanno portato, le ricordo, oltre 3.000 Codice Rosa l'anno in Toscana. È stato proprio questo, la donna al centro, la donna, la bambina. Poi noi da sempre ci siamo occupati, con un percorso molto simile, anche delle vittime dei crimini di odio.
Come questi ultimi anni di pandemia hanno cambiato l'accesso al codice rosa.
C'era la pandemia che imperversava marzo-aprile del 2020, mentre dicevamo a tutti di stare a casa, noi sapevamo che per molte persone, molte donne, bambini, quel luogo dove tutti erano al sicuro poteva non essere al sicuro. Contemporaneamente a livello nazionale, anche parlando con le colleghe del telefono rosa, le volontarie dei centri antiviolenza, abbiamo avuto all'inizio per qualche settimana un silenzio terribile, i telefoni non squillavano più. Quindi grazie anche al lavoro con voi a livello nazionale, anche una forte comunicazione, si è ricordato che la rete ad esempio di Codice Rosa in Toscana continuava a funzionare anche in pieno lockdown, quindi le donne potevano arrivare, i bambini e soprattutto anche i centri antiviolenza e gli assistenti sociali funzionavano, se non di persona, attraverso possibilità diverse di contatto. C'è stata una ripresa importante, lei pensi che durante il 2020 sono triplicate le richieste di aiuto al 1522. Noi siamo tutti in autoconvocazione permanente come referenti di Codice Rosa dal 1 marzo del 2020, lo siamo tuttora, proprio per passo passo migliorare la risposta che talvolta è particolarmente complessa. Le ricordo anche la Regione Toscana, ad esempio, ha dato la possibilità ad alcune donne che non potevano accedere perché i 14 giorni di isolamento fiduciario prima di poter accedere a una casa rifugio, ha messo a disposizione delle strutture dove potessero attendere in sicurezza e decidere poi se andare in una casa rifugio o meno. Diciamo i numeri di pronto soccorso sono stati più bassi rispetto agli anni precedenti perché molto si è cercato di gestire sul territorio, con la grande collaborazione dei medici di medicina generale, degli assistenti sociali, delle altre enti, istituzioni, dei pediatri e dei centri antiviolenza ovviamente. Quindi ecco, il messaggio più importante anche di oggi è proprio questo, dire che la rete delle istituzioni c'è soprattutto il lavoro di sempre attivo e attento delle operatrici del centro antiviolenza.
Nel corso degli ultimi anni il Codice Rosa si è progressivamente ampliato, arricchito, perfezionato. Che cosa si deve ancora migliorare?
La grande sfida è quello di migliorare, rendere ancora più forte, diciamo, la parte sul territorio. La parte forense anche di pronto soccorso è molto forte, anche con alcuni piccoli adeguamenti che stiamo facendo in base alle leggi, vedi quello del codice rosso ad esempio, che hanno cambiato alcune procedure. Quello che va rafforzato è proprio la presa in carico successiva del prima e del dopo, il territorio, quindi massimo sostegno ai centri antiviolenza, azioni forti delle zone distrette e la possibilità per le donne di trovare risposta sui territori e nei servizi. L'altra cosa di cui sono preoccupata anche come consulente della Commissione d'inchiesta parlamentare sul femminicidio, abbiamo dei dati e siamo estremamente attenti, è il fatto che a perdere il lavoro siano state molte donne e questo rende una fragilità, una ricattabilità importante e quindi queste sono le risposte che dovremmo dare alle donne, ai bambini e a chi viene discriminato e subisce per questo violenza.
E con l'intervista di Riccardo Pinzauti a Vittoria Doretti arriviamo al termine di questa quarta puntata di Diritti all'Uguaglianza. Il quinto ed ultimo approfondimento di questa nostra trasmissione in collaborazione con Arci Firenze e Europe Direct Firenze arriverà mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Da parte di Daniele Bianchini, l'augurio di un buon proseguimento di serata sulle frequenze di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
Diritti all'uguaglianza, la trasmissione in collaborazione con Europe Direct Firenze dedicata alla difesa dei diritti civili tra Italia e Europa.